occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sette minuti dopo le 8, giovedì 19 dicembre, eccoci qua ancora una volta, buongiorno, benvenuti, bentornati, cari amici ascoltatori, care amiche ascoltatrici di Radio Popolare. Irritabilità, sbalzi di umore, disturbi del sonno, nervosismo, depressione, niente paura, non c'è nulla di cui preoccuparsi, sono i classici sintomi di una patologia molto comune, si chiama Natale, è una patologia causata dal virus dell'euforia, dall'ansia prestazionale e soprattutto dai parenti che, stando agli studi più recenti, risultano essere il principale agente patogeno. Una patologia che può essere acuita dalle allegre sinfonie dei clacson che risuonano nelle città e che hanno ormai sostituito gli zampognari nel creare una gioiosa atmosfera natalizia. Mannaggia, ci vorrebbe una startup che inventa un clacson che suona jingle bells, sarebbe davvero un bel salto di qualità. Ci fossero imprenditori, magari anche del crimine, all'ascolto, sono disponibile ad ascoltare offerte per cedere l'idea. Comunque, per risolvere i disturbi causati dal Natale, non recatevi al pronto soccorso e non cercate nemmeno su Google. Recatevi piuttosto dal vostro medico di fiducia, che vi consiglierà di trascorrere un paio di rigeneranti settimane su Urano e di rientrare sulla Terra alle ore 20 dell'Epifania, giusto per vedere se siete diventati milionari grazie al biglietto vincente della Lotteria Italia. L'altro rimedio, ancora più efficace, è quello di tornare bambini, ma questo purtroppo è uno di quei lavori che, ahimè, gli adulti non vogliono più fare. Io, per esempio, mi ricordo che da piccolo volevo una pista, la pista di Niki Lauda, quella della Polistil con la Ferrari di Niki Lauda e la Lotus nera e oro guidata da un altro che non era Niki Lauda, e quindi ho fatto quello che dovevo fare, l'ho chiesta in dono, non direttamente a Niki Lauda, perché a 6 anni non conoscevo una parola di austriaco e di Niki Lauda nemmeno sapevo l'indirizzo. L'ho chiesta a Babbo Natale, che per fortuna, oltre al finlandese, conosceva anche l'inglese, il francese e l'italiano, e lui me l'ha fatta trovare nell'armadio della camera dei miei, in mezzo ai plaid e alle lenzuola, che non era esattamente un bel modo di incartarla, perché era pur sempre la pista di Niki Lauda ed era pure una settimana prima di Natale, quindi ho riscritto a Babbo Natale perché venisse a riprendersela la pista di Niki Lauda, tipo reso di Amazon prima di Amazon, e me la riportasse il giorno giusto con una bella carta regalo. Per la settimana successiva non l'ho più aperto l'armadio dei miei e nemmeno mi ci sono avvicinato. Ho resistito fino alla vigilia, quando sono tornato a spalancare l'anta e la pista di Niki Lauda non c'era più. L'ho ritrovata la mattina dopo sotto l'albero con tanto di fiocco e allora ho pensato che Babbo Natale fosse casinista e poco accurato, ma che in fondo fosse un tizio in gamba perché era uno che sapeva ascoltare. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. Mimosa, honey, ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Il Natale, i suoi riti, le sue tradizioni. L'unico che incredibilmente non ha ancora capito come funziona è Mattarella, che si ostina a organizzare l'incontro per gli auguri istituzionali proprio nel giorno in cui c'è la recita della figlia di Salvini, che infatti ha dovuto indossare la divisa da genitore che tiene accanto a quella da vigile del fuoco ed è dovuto volare a Milano. Sto errore Mattarella lo ha fatto l'anno scorso e lo ha rifatto pure quest'anno, e quindi delle due l'una: o è scortesia istituzionale oppure è sfiga. E quindi fossi nello staff di Mattarella, il prossimo anno l'incontro per gli auguri di Natale glielo farei fare a Ferragosto, così non si corre il rischio di spiacevoli sovrapposizioni. Certo, a Ferragosto c'è il festone del papete e quindi il rischio di sovrapposizione è analogo, ma una soluzione se la dovrà pure inventare, anche perché non è mica detto che l'anno prossimo il papete sia ancora aperto. Il proprietario è stato eletto al Parlamento europeo e, notizia di ieri, la moglie del proprietario è candidata in Emilia Romagna nella lista della Borgonzoni, quindi c'è pure il rischio che nel 2020 al posto del mojito ci sia il cartello "torno subito". Ma parliamo di lavoro, un tema di cui, lo si sa, si parla troppo poco, ma che per fortuna è tornato una volta tanto al centro del dibattito politico, e di questo va dato merito a Beppe Grillo, che l'altro giorno ha rilanciato il tema dell'emergenza occupazionale, quella dei parlamentari grillini che potrebbero non essere rieletti. "Io c'ho la villa e c'ho un'attività", ha detto Grillo. "Casaleggio, la sua società e i suoi soldi, ma vi è chiaro o no che se si rompe il giocattolo del governo, tutta questa nostra gente che abbiamo portato in politica ce la ritroviamo sotto casa a chiederci un lavoro? Altro che andarsene con Salvini, questi vengono sotto casa nostra perché il movimento, un secondo dopo il voto, è già bello che morto". Insomma, non poteva dirlo meglio Beppe Grillo: emergenza lavoro in senso pieno, anche perché va lì a ricollocare molti di questi. Passi Toninelli, che ha sicuramente molte offerte nel campo del varietà e dell'animazione matrimoni, ma gli altri mica li puoi mandare a pedalare per Deliveroo. E a proposito di Deliveroo, oggi i giornali raccontano di un'invenzione incredibile, un'invenzione paragonabile a quella del motore a scoppio della PlayStation 4. Sembra che sia stato inventato Frank, l'algoritmo anti-sciopero. Diabolico il capitalismo. Con tutti i mezzi che ha a disposizione poteva inventarsi, che ne so, Bill, l'algoritmo anti-pirla, e invece si è inventato Frank, l'algoritmo anti-sciopero. Che cos'è Frank, l'algoritmo anti-sciopero? Ce lo racconta oggi il Manifesto in un pezzo firmato da Roberto Ciccarelli. Il prossimo 2 gennaio, davanti a un giudice del lavoro di Bologna, potrebbe tenersi la prima causa contro gli effetti discriminatori sul diritto di sciopero, sullo stato di malattia legata a un handicap o a condizioni familiari come la maternità, prodotti da Frank, l'algoritmo usato da Deliveroo, la principale multinazionale della consegna di cibo in moto e in bici in Europa. Nella ricostruzione del funzionamento di Frank, algoritmo cieco che in più ignora la diversità, si legge, emerge un dato politico importante. Nell'antefatto processuale, capitolato probatorio, si sostiene che a seguito delle lotte organizzate dai riders tra il 2017 e il 2018 per rivendicare i loro diritti, Deliveroo ha adottato un sistema di organizzazione del lavoro basato sulla prenotazione delle fasce orarie per priorità e basate sulla classificazione del loro rendimento, cioè il ranking. Il ranking è una classifica che serve a misurare la reputazione dei rider in base a due criteri, l'affidabilità e la partecipazione. Frank sarebbe stato progettato per imporre il rispetto della sessione di lavoro prenotata e la connessione entro 15 minuti dall'inizio della sessione di lavoro. Per la CGL, Frank sanziona i riders con la perdita di punteggio nel sistema definito ranking reputazionale. È stato programmato per penalizzare tutte le forme lecite di astensione dal lavoro perché determina la retrocessione nella fascia di prenotazione e limita le occasioni di lavoro. In un lavoro basato sulla concorrenza tra riders, si legge, sui tempi di consegna e nella definizione della migliore performance, il valore del profitto reputazionale è la chiave per accedere alla fascia oraria e alla zona della città dove ci sono più ordini e dunque maggiori occasioni di guadagno. Il sistema permette a chi ha un punteggio maggiore di scegliere fino a 50 sessioni di lavoro. Questo determina una diminuzione della scelta tra le sessioni disponibili per chi ha una valutazione inferiore. Frank esaspera lo svolgimento della prestazione, impone ritmi produttivi incompatibili con il diritto di sciopero, seleziona la forza lavoro in una logica competitiva estranea alla disciplina antidiscriminatoria, così dice la CGL. E abbiamo scoperto anche dell'esistenza di Frank, l'algoritmo l'algoritmo antisciopero, ma ora, visto che sono le 8 e 16 minuti, io decido invece di avvalermi di Kit, l'algoritmo antisonno. Attenzione, Kit, non Kate, la moglie di William, quella che si è scostata quando lui le ha messo la mano sulla spalla e adesso siete tutti lì che volete sapere se c'è crisi nel rapporto di coppia, giusto per scoprire se ci sarà un'evoluzione importante nell'ultima serie di The Crown oppure no. No, l'algoritmo Kit, l'algoritmo antisonno, è Kit che sta per Kit Richard, che ieri ha compiuto gli anni e immagino che quando il mondo si estinguerà resteranno solamente lui e la regina Elisabetta, che sembrano coetanei se li guardi in faccia, e invece no, perché paradossalmente Kit Richard potrebbe essere il figlio della regina Elisabetta, ma ciò che conta è l'algoritmo, ciò che conta è i tanti auguri e quindi Jumping Jack Flash.
I'm
E allora 1500 di questi giorni a Keith Richards, perché se il mondo fosse un riff degli Stones sarebbe sicuramente un mondo migliore. Mi verrebbe da dare un consiglio ai colleghi giornalisti che hanno mezzi a disposizione molto superiori ai nostri, anche una rete di relazioni e conoscenze più affidabile: andate in Inghilterra, fate un'intervista a Keith Richards sulla Cannabilight e il dibattito che ne è conseguito. Sarebbe un'intervista veramente strepitosa. A proposito di Cannabilight, sta girando una notizia nei settori sovranisti veramente inquietante: sembra che a Bibbiano utilizzino la Cannabis Light per fare il muschio del presepe. Attenzione, bisogna indagare. Ma a proposito di presepe, mi raccomando, nella stagione del presepe obbligatorio, ve lo ricordo ancora una volta, fatelo, perché altrimenti rischiate di essere fermati dal vigile che vi chiede patente e presepe. Ma intanto, torniamo a quello che scrivono i quotidiani oggi sulle prime pagine. Per esempio, ve l'avrà detto sicuramente Serena Tarabini, c'è Repubblica che apre sulla RAI, di cui si parla poco ultimamente, e si parla delle nomine che slittano ancora, del CDA spaccato, stallo drammatico, e si racconta che il gioco dei veti incrociati tra PD e Movimento 5 Stelle, che governano insieme, ha prodotto il paradosso di congelare il servizio pubblico a più di un anno fa, ovvero all'epoca del governo giallo-verde. Benissimo, complimenti. Parla la Di Salini che dice: i partiti paralizzano l'azienda, la politica resti fuori. Ma quello che vale la pena raccontare della RAI, se ve la siete persa, è quanto emerso in questi giorni dalle segrete stanze di Saxa Rubra, che riguarda non tanto il presidente Salini quanto l'amministratore delegato Marcello Foa. Perché la storia che si è raccontata è la seguente: a un certo punto succede che Foa, direttore generale della RAI, riceve una mail. Immagino che ne riceva tante, ma questa è una mail particolare, perché è firmata niente po' di meno che dal ministro Tria, o perlomeno uno che dice di essere il ministro Tria, e che scrive a Foa: caro Foa, ciao, sono il ministro Tria, come va la famiglia? Tutto bene? Già che ci sono, ti richiedo dei fondi per sviluppare un progetto all'estero, e indica anche gli estremi del conto corrente su cui Foa, come amministratore delegato della RAI, avrebbe dovuto fare il bonifico. Ora, siamo nel campo ovviamente dei principi nigeriani che vi scrivono per dirvi che hanno una miniera d'oro da regalarvi, oppure dell'amico che è rimasto bloccato all'aeroporto di Birmingham perché non ha i documenti, gli dovete mandare immediatamente 1000 euro, insomma cose così. Ci si aspetta che Foa prenda quella mail e la getti nello spam, e invece pare che prenda quella mail e la porti all'attenzione proprio del presidente Salini, per dire: il ministro del tesoro ci fa una richiesta di bonifico, che cosa dobbiamo fare? Foa poi avrebbe smentito di aver fatto tutto questo, ma sembrerebbe che in realtà le cose siano proprio andare così, e la domanda che ci si fa è: quando mai un ministro del tesoro farebbe arrivare una richiesta di denaro a un'azienda statale per un non meglio chiarito progetto all'estero, chiedendo tanto di bonifico? Insomma, sembra che la questione sia arrivata direttamente alla commissione di vigilanza, la questione della mail del quasi principe nigeriano che ha chiesto i soldi all'amministratore delegato della RAI. Foa, come ricorda per esempio Next Quotidiano, a proposito di fake, è quello che mise in giro la storia degli europarlamentari del Partito Democratico pagati da Soros, che poi avrebbe avuto molto fortuna, oppure quando sul Corriere del Ticino ebbe a pubblicare la notizia degli imminenti attacchi dell'ISIS in Germania, che la Merkel voleva tenere nascosti, perché lui, come si è raccontato, è uno molto attento a selezionare le fake. Sono le 8:25 e come sempre dobbiamo fare in fretta, e questa è stata la notte non solo dell'impeachment del voto dell'impeachment alla Camera per Donald Trump, ma è stata anche la notte della maxi operazione contro l'Andrangheta, che, come dice il procuratore Gratteri, è la più grande operazione dai tempi del maxi processo. Oltre 300 arresti, tra questi l'ex parlamentare di Forza Italia Pittelli. A proposito di Trump, oggi ovviamente ne sono piene le pagine dei giornali, pagina 3 del Corriere della Sera, dove si intervista David Froome, che non è un signore qualunque, è un repubblicano, è stato lo speechwriter di George W. Bush ed è stato anche l'inventore dell'espressione, la ricorderete, asse del male. Che cosa dice Froome? Che Trump è puro istinto e trascinerà i repubblicani nella corsa verso l'abisso. Che Trump sia puro istinto lo si legge nella lettera firmata su carta intestata della Casa Bianca, che ieri ha mandato alla speaker della Camera Nancy Pelosi. Signora speaker, forse la cosa più offensiva di tutte è la sua ostentata solennità, scrive Trump. Lei sembra avere così poco rispetto del popolo americano che si aspetta di essere creduta quando mostra di accostarsi a questo impeachment in modo malinconico, riservato, riluttante, ma nessuna persona intelligente le può credere. Signora speaker, la sua spregevole condotta offende non solo i padri fondatori, ma soprattutto il popolo americano, scrive l'umorale Trump, che poi invita lo stesso popolo americano a pregare per lui. La lettera alla Pelosi, dice sempre David Froome, è il messaggio disturbato di un leader in condizioni di stress psicologico, più o meno lo stesso tipo di profilo che quello che ha scritto al Corriere dello Sport la mail su Conte aveva attribuito a Conte, l'allenatore dell'Inter. Stiamo parlando del Corriere dello Sport e non Giuseppe Conte. Detto questo, la lettura di Froome, ovvero di un Trump che perderà anche al Senato, è abbastanza poco condivisa anche sul suo stesso giornale. Per esempio, nell'editoriale di prima pagina, Massimo Gaggi scrive: gli strateghi della sua campagna elettorale sono convinti che l'impeachment sia un vantaggio per Trump perché polarizzerà ancora più l'elettorato. E altrove viene citato un sondaggio della Gallup che dice che Trump dall'inizio del processo avrebbe guadagnato almeno 6 punti percentuali nella corsa per la ricandidatura alla Casa Bianca. Scrive ancora Gaggi che però Trump sarebbe infuriato perché voleva un posto luminoso nella storia e invece comunque vada il processo, che secondo molti commentatori farà sì che si concluda con il voto contrario del Senato, che metterà fine all'impeachment. Siamo al capitolo 1, staremo a vedere. Dicevamo, Trump è infuriato perché quel posto luminoso nella storia comunque non ce l'avrà, ma finirà accanto a Andrew Jackson, il presidente che dopo la guerra civile e la fine della schiavitù rifiutò l'uguaglianza razziale, oppure a Richard Nixon con lo scandalo del Watergate, oppure a Bill Clinton chiamato davanti al Congresso per lo scandalo Lewinsky. Detto questo, abbiamo solamente il tempo di salutarvi e di ricordarvi che, amici, siamo sempre nel mezzo delle onde perigliose, ma in qualche modo entusiasmanti, dell'impresa eccezionale, che non state rispondendo esattamente come ci saremmo aspettati. Allora parlo direttamente a voi, ascoltatori che ci sentite da tanto tempo, che vi si piaccia o non vi si piaccia, comunque fate uso della radio tutti i giorni. Mettetevi la cosiddetta mano sul cuore: 90 euro per un abbonamento a Radio Popolare è cosa che si può fare. Radio Popolare, che invece, ricordo ancora una volta, è nel pieno di un'impresa nell'impresa, condivisa con Casa Iannacci, che si occupa dell'aiuto, del sostegno e dell'assistenza ai senza tetto, un'impresa che è stata rinominata Barbo Natale e che vede impegnati da qualche giorno 18 equipaggi alla ricerca di attrezzatura per la casa in cui Casa Iannacci ricolloca sottotetto con cui lavora, e che è arrivata, come dire, al giro di boa. Per cui mi raccomando, equipaggi, rimanete concentrati, ci sono ancora molte cose utili, fondamentali, lo dice Casa Iannacci, per queste persone a cui è stato trovato un tetto. E chiudo a proposito con una notizia che oggi ho trovato solamente a pagina 17 della Stampa e che riguarda una decisione della Corte Suprema americana proprio a proposito dei senza tetto. La Corte Suprema americana ha rifiutato di pronunciarsi su un appello che avrebbe trasformato in un reato un comportamento diffuso tra i senza tetto, cioè montare tende e dormire in spazi pubblici. La Corte ha spiegato che sarebbe una punizione inusuale e crudele adottare un divieto del genere, considerato che gli homeless non hanno altri luoghi dove andare. Con questo, con l'appello rinnovato ad abbonarsi a Radio Popolare e con un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando e giocando in questa impresa a favore degli homeless della nostra città, io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina. Parleremo certamente di FCA e Peugeot insieme al professor Di Stefano. Intanto buona giornata, tanti saluti dal Demone del Tardi.